Marco, la parola di oggi è errore. In campo significa un passaggio sbagliato, un tiro mancato, un'occasione persa, ma l'errore non è solo nello sport, no? Fa parte della vita di tutti noi, diciamo che è un'esperienza inevitabile. E, i grandi campioni, pensa così, mi viene in mente il primo che penso, Michael Jordan, quando racconta la sua carriera sportiva, lui sostiene che se fa un conteggio tra partite perse e errore, sicuramente sono molto di più rispetto alle partite vinte e ai punti fatti. Ti chiedo qual è l'errore che ti ha insegnato di più.
Ma allora mi viene in mente un aneddoto che è capitato non troppo tempo fa, in cui la bicicletta di Maddalena, mia figlia, si buca una ruota. Io sono solito divertirmi a cercare di aggiustare le cose, è qualcosa che per me mi riconcilia molto, è quasi un atto meditativo. In quel aggiustare trovo che ci sia qualcosa che mi aggiusta anche dentro.
Bello.
Va bene, allora io vado per andare a cambiare, abituato, insomma io vengo dal mondo analogico di cui sono orgogliosissimo e quindi ero abituato a quelle famose pezze nere e rosse che si mettono sul copertone. Vado in un famoso centro a recuperarne una e noto il paradosso, e già questo ci dice in che mondo complesso siamo. Costavano quasi di più le pezze per aggiustare il copertone che il copertone nuovo, con tanto di valvola. E questa già è una cosa interessante, perché a volte anche nell'errore è più facile sostituire che riparare.
Beh, diciamo che è studiato questa cosa, dai. Cioè, sì, ci vogliono far comprare la ruota, non sostituire.
Però il problema è quando diventano le relazioni. Il problema è quando nelle relazioni non abbiamo più voglia, a partire dalle nostre con noi stesse, arrivare a quelle con le persone esterne, di cercare di comprenderci, confrontarci, confliggere per migliorarci, ma pensiamo che tutto sia sostituibile. Ho qualche dubbio anche sulla sostenibilità dei copertoni, ma ho sicuramente delle certezze sul fatto che questo porti a star bene nelle relazioni, a partire con noi stessi. Insomma, vado a cosa è successo, perché mi hai chiesto dell'errore.
Sì.
Prendo ovviamente le pezze, perché voglio far vedere a Maddalena come si aggiustano i copertoni. Ora, devo dire che ero anche un po' arrugginito, non mi ricordavo che si facesse così fatica a togliere il copertone. Arrivo al dunque, sistemo la bicicletta, metto a posto, gonfio, l'indomani andiamo a scuola, prendo la bicicletta era bucata di nuovo, quindi non l'avevo aggiustato. Sì, quello è stato un errore, però io penso che in quell'errore ho insegnato qualcosa di prezioso a mia figlia. Che è quello non tanto di riuscirci, ma di provarci, di non rassegnarsi se le cose non sono rotte. Infatti poi ci ho anche riprovato e la bicicletta si è aggiustata. Ma credo che più importante che aggiustare le cose è cercare di provare a ripararle. Allora, la parola errore, ricordiamo che contiene dentro qualcosa di bellissimo, che è errare. Errare significa muoversi. E le nostre, noi veniamo da una lingua meravigliosa, complicatissima, ma ogni parola non è mai per caso. Ecco. Sì, è vero, gli errori lo fanno soltanto coloro che ci provano, soltanto coloro che sono in movimento. Non sbagliare non è un atto di perfezione, è un atto di rinuncia.
Io faccio parte di una categoria di atleti e di atlete negli anni 90, dove l'errore era visto come il demonio. Io ricordo che avevamo questa, non so come dire, approccio a questa disciplina e allo sport dove era vietato sbagliare, e giocavamo con una pressione davvero molto forte, perché non solo dovevamo conquistare un risultato, dovevamo sconfiggere l'avversario, ma c'era anche questo avversario interno, no, che avevamo, che era appunto l'onta dell'errore. Tu prima hai parlato di Maddalena e hai introdotto anche un po' il tema dei genitori, che spero ci stiano ascoltando. Come possiamo dire ai genitori giovani, no, che l'errore va anche un po' stimolato, quasi, voglio dire provocato? Ovviamente parliamo di errori che non mettono a rischio la nostra, certo, salute, ma quegli errori educativi, quell'errare a cui tu facevi riferimento.
Beh, ce lo dicono già i bambini fin da subito, noi li regaliamo dei giocattoli e loro li aprono. Perché l'errore molte volte è la conseguenza della curiosità, e la curiosità è sinonimo di conoscenza. Ecco, la conoscenza è inevitabilmente un percorso lastricato di difficoltà, perché ovviamente stiamo inserendo qualcosa di nuovo, stiamo creando nuove connessioni e non avvengono in maniera lineare, in maniera complessa, articolata. Se si studia le neuroscienze si vede quanto il cervello fatichi a creare quelle connessioni, che però diventano un atto creativo, rimangono per sempre dentro di noi. Allora, essere genitori non significa rendere più facile la strada, paradossalmente più complessa, più complicata. Non significa esentarli dagli errori, ma lasciare che possano sbagliare. Creare certamente un ambiente protetto non significa esentarli da fare questa possibilità. Cioè, le cadute aiutano a rafforzare il corpo, le cadute psichiche aiutano a rafforzare la psiche, perché ci insegnano che si riparte, che non succede niente, che come per la pelle, per la psiche, quel punto diventa più forte, e da quell'errore ho imparato come meglio mettere il piede, come meglio mettere le mani, come meglio imparare ad apprendere a usare gli oggetti. Facciamo degli esempi semplicissimi, no? È certamente più semplice quando sono piccoli riordinare noi la stanza per loro.
Certo.
Perché insomma, chi ha dei bambini lo sa, sono lenti, si perdono e il lavoro che fanno è sicuramente ingeneroso rispetto alle aspettative. Però dobbiamo lasciare, provare che sbaglino e in realtà stimolare positivamente quell'errore. Cioè che facciano le cose anche se il letto non viene benissimo, se la camera non viene... Perché è molto meglio quello delle urla che noi facciamo perché non hanno sistemato, dobbiamo sistemare noi. Perché non imparano a come migliorarsi, a come tenere dietro i propri spazi. L'ordine è un di cui. Ma quando imparano a camminare, cosa fanno? Tengono la mano o la lasciano? Quando imparano ad andare in bicicletta, tornando alla fatidica bicicletta,
certo,
aggiustata, le ruotine le lasciamo o le togliamo? Vedete, c'è sempre un momento in cui bisogna lasciare andare. E quel momento è sempre un momento in cui il bambino può cadere. Può cadere mentre sta cercando di imparare a camminare, mentre sta cercando di andare in bicicletta, mentre sta cercando di fare una nuova esperienza in cui prova a reggersi sul proprio baricentro. Un bravo genitore non lo lascia da solo, ma non si sostituisce. Lascia che possa cadere e quando è lì dice, bene, rialzati, riparti. Ha imparato come si fa andare in bicicletta senza cadere. Un po' come disse l'inventore della lampadina, no? Dopo 99 volte che aveva sbagliato, aveva detto, ho capito come non si fa una lampadina.
Hai parlato, Marco, di errore e della necessità di sbagliare, quell'errore, diciamo, che si apre alla correzione, quindi a uno slancio verso qualcosa di nuovo. Ti chiedo così una curiosità. Se l'errore a farlo è una persona grande, no? Quindi parliamo di persone che hanno 60, 70, 80 anni, perché un bambino che sbaglia fa tenerezza, siamo abituati e lo coccoliamo, ma l'errore vissuto da una persona, diciamo, grande, ha un significato diverso, cioè viene amplificato e visto come un fallimento, perché uno pensa, ma caspita, ho 80 anni, faccio un errore, non ho capito niente dalla vita.
Beh, decisamente, nel senso che ti ringrazio per questa domanda, perché sennò davvero stiamo in una retorica dell'errore come messaggio positivistico, no? Che va tutto bene,
esatto.
Sarebbe una grande menzogna, e lo dico a chi ci ascolta, a tutte le età. Sappiamo che ci sono certi errori che ci hanno fatto soffrire, alcuni non si possono riparare e dobbiamo conviverci. Tu porti un tema che è quello legato alla fragilità, legato all'età. Perché il bambino che cade si rialza e si rafforza, l'anziano che cade a volte si danneggia in maniera importante, non sempre recupera in maniera funzionale. Questo nel corpo, ma anche nella psiche, no? Pensiamo al bambino che dimentica qualcosa, ci ridiamo sopra perché sta imparando a ricordare. Una persona che inizia a dimenticarsi qualcosa ci angoscia, perché potrebbe essere il segnale che qualcosa non funziona. Allora, è chiaro che qui ci apre su due elementi. Il primo è proprio quello di che esperienza noi abbiamo fatto nella nostra vita rispetto all'errore. Cioè quanto siamo stati in grado di accogliere questa esperienza, perché il danno è più grande nella misura in cui noi con quel danno non ci abbiamo mai fatti i conti. Non è consolatorio, cioè non si risolve la fragilità, ma in qualche modo ci dà uno spazio di accoglienza in grado di contenerla. E poi ci dice anche che c'è un tempo per tutto e quindi noi non dobbiamo proteggere quando è il momento di fare esperienza, di fare errori, chi lo può fare, perché dopo rischia di essere tardi e fare male. e quindi c'è un tempo in cui l'errore diventa funzionale, ci fa crescere, e noi dobbiamo essere in grado di poter far sì che le persone facciano questa esperienza. Ma non dico solo ai genitori rispetto ai bambini, dico anche una società rispetto ai giovani, perché questa storia che leggiamo da fuori dai negozi, arrivare ai grandi centri di potere che si assume previa esperienza, sì, significa che non fai mai entrare un giovane in alcun posto, in alcun ruolo. In realtà abbiamo visto che questa è una grande bugia, perché quando nella storia si è dato forza ai giovani di sperimentare, non solo sono stati coscienziosi, ma hanno avuto quella capacità di osare, di rischiare, anche di sbagliare, ma di cambiare il mondo, che è molto più potente magari dei piccoli errori che hanno lasciato per strada. A volte cadere nell'idea che ci vuole l'esperienza, no? Sì. Per arrivare a decidere, a comandare, troviamo persone ormai un po' âgées, non in grado di interpretare i cambiamenti che ci sono. E faccio una battuta, come dire, un po' sportiva, e che non se ne prenda male nessuno. Ho visto l'altra sera la nazionale di calcio e ho visto la dirigenza che era sugli spalti. Mi ha fatto veramente tenerezza. Avrei voluto vedere ragazze e ragazzi giovani interpretare un bisogno di rinnovamento che dal calcio si estenda a tutta la società, e invece la sensazione è che stiamo semplicemente cercando di non cambiare nulla. Speriamo, ma per adesso i risultati non sono quelli che ci aspettiamo.
Beh, si vede anche poi i risultati che certo ci sono in campo, perché poi è tutta una conseguenza.
Quindi c'è un tempo per sbagliare, e quel tempo dobbiamo viverlo e farlo vivere. Ricordandoci alcuni aneddoti molto carini, la Coca-Cola è stato uno dei più grandi errori, certo, perché doveva essere un farmaco, in realtà è diventata una bevanda abbastanza conosciuta.
E il Fleming, Post-it,
certo,
c'è una colla sbagliata, quindi...
E Alexander Fleming, che è stato l'inventore della penicillina, sappiamo che lui dimenticò una provetta che a causa delle muffe che si generarono determinarono poi la scoperta di qualcosa che ha salvato milioni di vite in tutto il mondo. Quindi c'è un tempo per sbagliare, e viviamo quel tempo con quella capacità che hanno avuto quelli che hanno scoperto dalle bevande agli antibiotici, cioè con la voglia di esplorare, conoscere, non rassegnarci. Ecco perché abbiamo bisogno che ci siano giovani che devono vivere questo tempo e che possono concedersi l'errore nel cercare di migliorare il mondo in cui noi siamo.
E anche persone con esperienza che abbiano voglia di restituire ai giovani quello che sanno fare, perché il problema a cui facevi riferimento prima, no? Di assumere o di volere giovani con l'esperienza, che è un ossimoro, un controsenso, perché se giovane non può avere esperienza, denota anche la poca voglia, la poca pazienza di insegnare a questi ragazzi un mestiere.
Sì, io poi devo dire che sono stato fortunato, ho incontrato persone anche con un'età importante, ma che mantenevano una giovinezza interiore forte. E quelle persone avevano proprio questa capacità, cioè hanno riconciliato molto con il concetto di errare, cioè di stare in movimento, e per questo erano persone che, nonostante magari avessero già avuto tanto dalla vita, continuavano a osare, a rischiare e a dar fiducia a chi voleva farlo, perché è una lezione che si portavano dentro. E nonostante il fisico fosse segnato, beh, devo dire che a livello di psiche li trovavo molto brillanti.
Senti Marco, l'intelligenza artificiale secondo me ci sta portando, anzi siamo già in un periodo in cui l'errore non ci sarà più permesso, no? Penso appunto a come oggi si può scrivere un messaggio attraverso Gemini o ChatGPT. Penso ai filtri, per esempio, che da tanti anni ormai usiamo nelle fotografie, quindi si tende davvero a togliere quelle piccole imperfezioni, quegli errori della nostra vita. Tu che idea ti sei fatta? Cioè, non sbaglieremo più, e poi come faremo a trovare l'invenzione del 2050?
Allora, io non ho gli strumenti, nel senso che siamo in una fase talmente potente, trasformativa, che sarebbe rincuorante tirare delle conclusioni, ma certamente sarebbe sbagliato, perché bisogna conoscere, bisogna cercare di costruire una relazione con questi strumenti, quindi farsi una competenza e vedere cosa per cosa possono essere utili. Allora, se torniamo al concetto di relazione, farsi delle competenze su questi strumenti, inevitabilmente chi lo farà sbaglierà. Però sbagliando probabilmente capirà ancora meglio come utilizzare questi strumenti funzionalmente a quello che sono gli interessi personali e collettivi. Forse questi strumenti danno l'illusione che non ci saranno più errori, ma il punto è il focus: chi non deve sbagliare? Perché se non sbaglia la macchina, a me va anche bene. Nelle ceramiche oggi ci sono macchine che hanno una percentuale di errore bassissima rispetto a un tempo, e questo è positivo. Ma l'uomo, se esentato da quell'errore meccanico e può concedersi un errore cognitivo, allora può crescere, sempre per quella alchimia che i meno diventano in più, che dicevamo nelle puntate precedenti. Allora, non mi spaventa l'intelligenza artificiale, vorrei capire cosa succede alla nostra intelligenza reale e soprattutto alle nostre emozioni, se saremo ancora in grado di metterci in gioco e accettare quella sfida della conoscenza che comporta anche lo sbagliare, che avremo davanti una bicicletta o l'intelligenza artificiale sarà sempre la stessa cosa: sbaglieremo, cresceremo, impareremo e miglioreremo il contesto in cui noi siamo.
Grandi campioni hanno costruito vittorie imparando prima a sbagliare, l'abbiamo detto all'inizio di questa puntata. Giustamente tu dici: non facciamo un elogio dell'errore, perché poi la palla va messa dentro, però non sempre fuori, non possiamo sempre raccontarcela. E siamo quasi alla fine e in time out noi ci raccogliamo attorno a te come nostro allenatore. E ti chiedo anche per esperienza personale, no? In campo, quando si sbaglia, si ha piacere di avere un compagno che ti sostiene, che non ti giudica. Siamo passati dagli anni 90, perché li ho vissuti con un estremo giudizio molto anche violento, a mio parere. Oggi vedo, per esempio, in campo, penso per esempio alle pallavoliste campionesse del mondo, che dopo un errore, sorrisi, abbracci, ecco, quello è quello che voglio vedere. Come si capisce se nel nostro cerchio magico c'è una persona che di fronte al nostro errore non ci giudica, ma ci abbraccia e ci sorride?
E credo che tutto sta nel gioco di equilibri. Non va condannato né elevato l'errore, cioè va riportato a un'esperienza relazionale. L'errore ci aiuta a crescere se prima che fuori, internamente, abbiamo la capacità di non avere un giudice critico che ci condanna e non ci permette più di riprovare, ma neanche una persona che di fronte agli sbagli ci racconta che siamo sempre i migliori, perché non avremo mai possibilità di crescita. Allora, quello che tu stavi dicendo prima è esattamente quello che deve succedere dentro, cioè avere qualche forza interiore, quella capacità, quella consapevolezza di guardare in faccia l'errore, magari anche arrabbiarsi, ma poi rimettersi lì e riprovare, perché si ha la consapevolezza che così la volta dopo quell'azione, quella situazione verrà meglio. Allora l'errore diventa un'esperienza di crescita se non ci condanniamo, se accogliamo le nostre fragilità, i nostri difetti e se ci riproviamo. Allora dopo diventa una bella partita.
Marco, siamo alla fine, il nostro time out finisce qui, ma la partita, appunto, come dici tu, della vita continua.
Buon errore, di crescita a tutti.
E noi ci sentiamo martedì prossimo per una nuova puntata di Sportivamente, la replica di questa puntata di Time Out come sempre sabato alle ore 11. Vi ricordo che abbiamo una mail dedicata, se volete lasciarci un commento, se avete un argomento che vi interessa approfondire, timeout@linearadio.it. Ciao Robby, grazie per essere stata con me. Ciao Marco.
Ciao Barbara.
Alla prossima.